la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, venerdì 30 gennaio, si apre dunque la puntata di Newsline, fascia informativa locale della mattina in versione serale alle 18.45 con anticipazioni una decina di minuti prima. Avremo poi il notiziario con la cronaca e le dirette alle 12.45, ma il punto sul meteo per oggi in vista del fine settimana lo facciamo oggi con Claudio Tei dall'AMMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Cosa accadrà? Cosa ci aspetta per oggi? Un cielo che si sta aprendo perlomeno sopra i tetti di Controradio.
Sì, diciamo oggi ci saranno nuvole, anche qualche sprazzo di sole, qualche schiarita, specialmente sulle zone settentrionali, però ancora qualche pioggia possibile in mattinata sulla costa settentrionale, anche sulle province di Pisa, Lucca e Pistoia. Poi nel pomeriggio qualche pioggia sparsa è un po' più probabile, in particolare sulle zone interne centro-meridionali, ma anche localmente sulla costa ci potrà essere anche qualche rovescio, quindi ancora una giornata insomma un po' instabile, specialmente tra il pomeriggio e la sera, però ci sono buone notizie per il fine settimana, perché il cielo si manterrà comunque sempre nuvoloso con qualche schiarita, quindi diciamo variabile, però il rischio di pioggia sarà abbastanza basso, sarà limitato probabilmente alla costa, alle isole durante le prime ore della mattina, poi dopo insomma un cielo nuvoloso, ma tempo discreto, anche domenica è con situazione simile, senza piogge, cielo nuvoloso, quindi ecco, visto il periodo sono buone notizie.
Ecco, questa variabilità poi come si tradurrà come tendenza da lunedì?
Ma probabilmente tra martedì e mercoledì probabilmente passerà un'altra perturbazione, quindi il tempo è destinato comunque di nuovo a peggiorare appunto nella giornata di martedì con piogge un po' su tutta la regione. Ecco, probabilmente tra martedì e mercoledì saranno i giorni più piovosi, poi dopo un tempo più variabile.
Questo per prendere giusto un po' le misure adesso, poi ulteriori particolari domenica con Jimmy Tranquillo, grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo insieme.
Atlas of the New World, il progetto fotografico visionario di Giulia Pier Martiri ed Edoardo De Lille, che rende visibile in modo sorprendente il futuro invisibile dei cambiamenti climatici. A Firenze presso MAD Murate Art District fino all'8 febbraio. La mostra esplora, con una modalità immersiva e coinvolgente, situazioni climatiche estreme in tutto il mondo. Dalle Maldive all'Europa, dalla California alla Cina, dal Mozambico alla Russia, alla ricerca di tracce del cambiamento climatico in atto. Info murateartdistrict.it.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti lo spot del viaggio del Contro Radio Club in Mongolia che ci accompagna, la sigla di Newsline, mi fa venire in mente sempre Jimmy Tranquillo con questo SUV 4x4, no? Insomma, penso sia una delle occasioni imperdibili dei viaggi del Contro Radio Club. Mongolia, viaggio importante, però pensateci, dal 17 agosto. Ma più che dei viaggi del Contro Radio Club, in apertura di Newsline parliamo proprio della campagna di tesseramento a sostegno della radio, perché stiamo dando un countdown giorno per giorno. Abbiamo superato le 1700 iscrizioni, quindi abbiamo superato la quota dell'anno scorso, o comunque diciamo la situazione base dei 1600 soci iscritti, ma puntiamo in alto, puntiamo ai 2000 quest'anno per il 50esimo. Lo vogliamo fare aggiornandovi giorno per giorno sulle iscrizioni, perché vorremmo arrivare, insomma, in tempi brevi a questo obiettivo. Ci crediamo ostinatamente, lo sentite anche dagli spot e dagli altri spazi anche di conduzione e aggiornamento. E allora, ieri siamo arrivati complessivamente a 1742 soci, dunque è ancora lontano l'obiettivo, ma ci crediamo, come detto. È il momento giusto per iscriversi al Contro Radio Club, sostenere la vostra radio. Potete venire in sede anche oggi in orario d'ufficio, oppure potete fare la tessera tramite controradioclub.it. Veniamo invece alle notizie principali dai quotidiani di oggi e dall'homepage del nostro sito. Cata non faccia la fine di Elisa Claps, il virgolettato dalla Nazione. La mamma della piccola scomparsa da oltre 2 anni ho chiesto alla procuratrice di non arrendersi. Intanto è pronto il progetto per l'ex Astor, l'hotel dei misteri sarà abbattuto per far posto ad abitazioni. E poi la foto di Novoli, no dormitorio all'ex Telecom, materassi e rifiuti accatastati all'ingresso proprio davanti al tribunale, le casette di legno poco distanti restano un rifugio, i residenti dicono ci sarebbero brutti giri. Di taglio alto invece la Nazione si occupa dei metal detector nelle scuole, studenti e genitori divisi, forse utili ma non bastano. Firmata la circolare del governo che consente ai presidi di attivare i controlli antiarmi, chi è contrario punta sulla necessità di educare, i favorevoli rassegnati, qualcosa va fatto. Sentiamo il punto nel servizio di Raffaele Palumbo.
Metal detector agli ingressi, controlli mirati anche a sorpresa, interventi calibrati scuola per scuola e la cornice disegnata dalla direttiva firmata dai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi per prevenire e contrastare l'illegalità negli istituti scolastici, dicono. Dopo l'omicidio del ragazzo accoltellato in una scuola della Spezia, la circolare già trasmessa a prefetti e uffici scolastici regionali prevede che l'uso dei metal detector possa essere disposto nelle situazioni più gravi previe intese su richiesta dei dirigenti scolastici, con controlli affidati esclusivamente alle forze di polizia. Nel dettaglio il testo indica che i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza analizzeranno i contesti più critici e, se necessario, potranno autorizzare strumenti di controllo agli accessi, inclusi dispositivi manuali di rilevazione di oggetti metallici per evitare l'introduzione di coltelli e armi tra i banchi. In Toscana la misura apre un fronte di confronto acceso, i sindacati scuola e molte associazioni di docenti avvertono il rischio di una scuola securitaria, chiedendo che al posto di metal detector e pattuglie ci possano essere presto investimenti strutturali su educazione civica, psicologi, mediatori e lotta al disagio giovanile, mentre una parte dei genitori plaude alla stretta chiedendo più presidi delle forze dell'ordine davanti agli istituti. Nel frattempo i dirigenti toscani dovranno decidere se chiedere o meno l'attivazione degli strumenti, una scelta che più che tecnica rischia di diventare profondamente politica.
Veniamo alla prima pagina della Repubblica. Snam, ci vogliono 30 mesi per spostare il rigassificatore, il virgolettato, la D della società Gela Piombino, è il tempo minimo una volta che viene individuata la nuova destinazione, che per ora non c'è. Gianni dice per metterlo sono bastati 180 giorni, dunque i conti non tornerebbero. Dal Corriere fotonotizia, cubi e fumogeni, antistudentati, privato il 70% dei posti letto solo per ricchi. Stiamo parlando della mobilitazione che si è svolta ieri, promossa da Salviamo Firenze con gli universitari, nuovo studentato privato di via Pietrapiana con un presidio ieri pomeriggio che ha visto la partecipazione di circa 100 cittadini. Durante la manifestazione sono stati forniti anche alcuni numeri sugli studentati a Firenze, sarebbero 4200, fanno notare, posti letto per studenti con alta capacità di spesa. Questo questo per quanto riguarda l'abitare a Firenze, ma noi ci spostiamo a Prato per un aggiornamento che in realtà più che un aggiornamento è un rinvio, una fumata grigia, perché stiamo parlando del tavolo della vertenza L'Alba, si è riunito ieri in provincia dopo 40 giorni, ma come hanno fatto sapere i Sudcobas, l'azienda che si è candidata a riassumere lavoratori L'Alba avrebbe chiesto un ulteriore tempo per sciogliere le riserve. Dunque non è stato prodotto un sostanziale passo avanti significativo, si attende ora l'intervento della regione. La prossima settimana ci sarà un incontro con l'unità di crisi, ma sentiamo Francesca Ciuffi dei Sudcobas, il sindacato che sta portando avanti la mobilitazione a sostegno dei lavoratori.
Non accetteremo di rimanere ancora in attesa a tempo indeterminato. L'azienda che si era data disponibile a riassumere i lavoratori dell'Alba ha chiesto un ulteriore tempo per sciogliere le riserve e dare una risposta definitiva su questo investimento. Un investimento che ricollocherebbe i lavoratori appunto presso una nuova azienda che si garantisce anche le commesse dei brand committenti presenti al tavolo. Dal nostro punto di vista le condizioni per portare a termine questa operazione ci sono tutte, ci sono le commesse, c'è il sostegno delle istituzioni e soprattutto c'è il sacrificio di lavoratori che da 6 mesi non ricevono lo stipendio e da 4 dormono al gelo davanti ai cancelli della propria fabbrica per garantirsi un futuro diverso. Qualora la riserva dovesse essere sciolta in senso negativo, abbiamo già annunciato che chiederemo immediatamente la riconvocazione del tavolo per passare a quello che avevamo definito il piano D, cioè un accorciamento delle filiere dei brand in cui loro stessi direttamente con un capitale comune si fanno carico del futuro e dei diritti dei lavoratori dell'Alba che per anni hanno lavorato sfruttati le loro commesse che poi venivano vendute a centinaia di euro nelle boutique dei negozi dei centri storici. Non accetteremo una fine del tipo ci abbiamo provato ma perché le possibilità di risolvere questa situazione ci sono e passano solo e soltanto dall'intervento dei committenti che possano costruire delle filiere diverse in cui l'emersione di sfruttamento e caporalato può diventare un'occasione di affermare dignità e diritti del lavoro, e questo noi non smetteremo mai di dirlo, non smetteremo mai di chiederlo e non smetteremo mai di pretenderlo. Somebody must have
Alle 8:19, come anticipato nella nostra newsline, torniamo a parlare della linea tranviaria 4.2, ovvero quella che dovrebbe collegare le piagge a Campi Bisenzio. Dopo la recente approvazione in Commissione 3 di una variante legata al nuovo deposito, il dirigente della direzione urbanistica del Comune di Firenze, Filippo Martinelli, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni, poi rese note anche dalla stampa, che preoccuperebbero rispetto all'ipotesi sempre più remota di ottenere quel finanziamento da 217 milioni di euro previsto dal PNRR. Per ottenere quel denaro i lavori si sarebbero dovuti concludere entro quest'anno, entro giugno 2026, ha spiegato Martinelli durante la seduta, come riporta anche La Nazione. Ci sarebbe bisogno dunque di una proroga, che però è stata fino ad oggi negata. E ora lo scontro è tornato politico, con il centrodestra che parla di occasione per rimettere mano al tracciato. Per il presidente Gianni invece una vera e propria assurdità: chiedano piuttosto al governo di lavorare per la proroga, rimanda dunque al mittente. L'iter dovrebbe prevedere una realizzazione per lotti funzionali, ma entriamo nel merito di questo ulteriore stallo della vicenda, che senz'altro preoccupa i cittadini, o perlomeno chiediamo una valutazione a Valentina Donnini, era esponente del comitato spontaneo No Tranvia via San Giusto, via Masaccio. Ben trovata, buongiorno Donnini.
Buongiorno Chiara, grazie dell'invito di stamani.
Allora, dove eravamo rimasti? Noi eravamo rimasti a una sostanziale soddisfazione, no, del comitato per quello che era stato definito come il tracciato a questo punto definitivo, che porterà il capolinea nel centro di Campi Bisenzio in piazza Aldo Moro, per evitare ulteriori allungamenti dei tempi proprio per quei famosi fondi del PNRR.
Sì, esatto. Allora, noi in qualche maniera, diciamo, la nostra la variante, ecco, di via San Giusto, via Masaccio, poi è andata a morire, siamo ritornati al progetto originario. E il problema è che la cosa, diciamo, buona è che martedì scorso in Consiglio Comunale a Campi è stato approvato all'unanimità appunto il progetto poi originario, quindi insomma la speranza è che ora si parta con i lavori. Ora, a parte che qualche esponente di maggioranza ancora appunto spera che si possa in qualche maniera arretrare, se eventualmente venissero persi i soldi del PNRR, e ancora questo non è ufficiale, andrebbe trovata un'altra linea di finanziamento, e comunque la linea di finanziamento andrebbe di pari passo con il progetto originario e non comunque con l'arretramento in Piazza delle Nazioni Unite, perché sarebbe comunque un percorso in qualche maniera anche economicamente difficile da sostenere, perché è un progetto monco, cioè non arrivando in centro non abbraccia tutta la cittadinanza, non tutti poi ne potrebbero usufruire, quindi anche a livello...
Donnini, lo stesso presidente Gianni ha ribadito, no, in questa dialettica che poi dicevamo è tornata ad essere politica, che sono state proprio le discussioni infinite sulla linea a far perdere tempo, anche arrivare così a un ritardo per i fondi europei.
Allora, diciamo che la perdita di tempo a livello tecnico, quello diciamo della variante via San Giusto via Masaccio, a livello tecnico dicono che non è stata una perdita di tempo, sicuramente lo è stata a livello economico e politico, nel senso che se in qualche maniera le energie venivano indirizzate sul progetto originario a livello politico, sicuramente forse la strada si accelerava, ecco, questo se non lo è a livello tecnico, sicuramente lo è stato a livello politico.
Posso chiederle due considerazioni brevi, ma che riguardano, diciamo, due scenari. Da un lato anche voi dunque premete perché a livello ministeriale ci sia una proroga dei tempi di conclusione lavori, che possa ancora, no, dare possibilità di liberare quei fondi del PNRR. Oppure Gianni dice altrimenti si perde questa occasione e la tranvia non si fa più. Questo non è uno scenario che voi valutate, cioè la tranvia si potrebbe ancora fare con la ricerca di una nuova linea di finanziamento, dite?
Esatto, la tranvia si deve fare con la ricerca eventualmente di un'altra linea di finanziamento. Quello, allora, io chiaramente non sono un tecnico, per cui non lo so, però da cittadina mi sento di dire una cosa secondo me molto importante, perché poi appunto diciamo che anche a livello, partendo dal comune all'inizio, a livello regionale, adesso alla fine, cioè vediamo ancora come questa storia della tranvia, della tratta, le piagge, campi, poi sia comunque strumentalizzata sempre, perché adesso abbiamo l'opposizione in regione che sta cavalcando di nuovo la storia dell'arretramento. Ora, quello che mi dispiace è che si continua, è come se si fosse una propaganda elettorale perenne, non so come dire, e questo sicuramente non è, cioè va a scapito dei cittadini di Campi Bisenzio. Ecco, in questo senso io direi forse che è giunta l'ora di smettere e di cercare di convogliare tutte le energie nella stessa direzione, che è quella di far arrivare in tutti i modi la tranvia a Campi Bisenzio per tutti i cittadini di Campi Bisenzio.
Messaggio chiaro, Valentina Donnini, aggiorneremo, speriamo che questa interlocuzione col Ministero porti i suoi frutti. Grazie nel frattempo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata. Why I'm lucky, why oh you are mine, cause I'm lucky, L-U-C-K-Y, I'm lucky, why oh you are mine, cause I'm lucky.
Leggiamo gli ultimi aggiornamenti di Trump prima della proiezione al Kennedy Center del documentario Melania sulla First Lady, ce ne ha parlato anche il nostro Jimmy Tranquillo. Ebbene, il presidente USA ha parlato con i giornalisti. Sull'ICE in Minnesota dice: non ritireremo gli agenti dell'immigrazione, assolutamente no. Poi su Alex Pretti, ucciso dall'ICE, agitatore, forse sovversivo, continua a ribadire il presidente, nonostante venga smentito in ogni modo. E allora vi anticipo che ci occuperemo dell'ICE, della sua origine, della sua funzione e anche degli scenari futuri in un approfondimento che terremo la prossima settimana, martedì, nella nostra newsline. Nel frattempo ci avviciniamo con gli aggiornamenti anche al GR di Popolare Network, ma fatemi contenta, mi piacerebbe davvero che in questa newsline si arrivasse a conclusione con un messaggio di un ascoltatore o di un'ascoltatrice che al 342 81 04 111 ci dice chi ha fatto la tessera in tempo reale su controradioclub.it, e allora davvero potremmo dare un aggiornamento di countdown proprio live, fresco fresco, e passare a quei 1743 soci. Adesso siamo a 1742, come vi abbiamo ricordato. Vi ricordo anche che subito dopo il GR di Popolare Network arriva un 25 novembre al mese, ogni ultimo venerdì del mese ormai da tre stagioni abbiamo dedicato questo spazio ad una narrazione diversa sulla violenza di genere, per creare davvero degli anticorpi culturali, degli strumenti per contrastarla. Il tema di questa puntata sarà violenza e indipendenza economica. Tra poco mi raggiungerà in studio anche Giorgio Bernardini e la nostra ospite di oggi, Anna Maria Romano, segretaria CGIL Toscana e presidente di una Unigo Global Finance, e naturalmente avremo il contributo anche dei capisaldi di questa trasmissione in apertura e chiusura, ovvero in ambito linguistico, psicologico e poi in ambito giuridico. Stiamo parlando della scrittrice Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice, e dell'avvocata e anche lei autrice Marina Capponi del Foro di Firenze. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe portare a imporre dei dazi contro i paesi che vendono petrolio a Cuba. Un atto brutale di aggressione, lo ha definito il regime dell'Havana, di cui il presidente degli Stati Uniti aveva detto di aspettarsi la caduta a causa del suo legame con il Venezuela di Nicolás Maduro, sequestrato all'inizio dell'anno dall'esercito di Washington.
E nella notte Trump ha parlato delle navi statunitensi inviate in Medio Oriente per un possibile attacco all'Iran. Sarebbe fantastico se non dovessimo usarle, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima il suo ministro della difesa aveva ipotizzato un accordo se il regime di Teheran accetterà di frenare il proprio programma nucleare.
Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Trump per il suo annuncio su un presunto impegno di Putin a non attaccare città e villaggi per una settimana. Nessuna conferma finora da parte russa. Il contesto è quello delle trattative iniziate alcuni giorni fa da Abu Dhabi, ma anche quello in cui nelle ultime settimane l'esercito di Mosca ha bombardato ripetutamente le infrastrutture energetiche, lasciando al freddo e al buio buona parte della popolazione ucraina.
A Niscemi, in Sicilia, la frana continua a avanzare. Da oggi la zona rossa verrà estesa di circa 25 km quadrati. Preoccupa la nuova perturbazione che nelle prossime ore potrebbe portare nuove piogge sulla regione. Al momento sono 1.300 le persone sfollate. Le scuole sono ancora tutte chiuse. Il governo ieri in Consiglio dei Ministri ha promesso nuovi fondi per il territorio, ma finora nessuna decisione è stata presa. Matteo Salvini ha fatto muro contro l'ipotesi di dirottare parte dei fondi per il ponte sullo stretto e Giorgia Meloni gli ha garantito che non verranno toccati.
Oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati sfileranno neofascisti e neonazisti da Casa Pound al fronte Skinhead per presentare un'iniziativa sulla remigrazione e l'espulsione di massa dei migranti. Le opposizioni da giorni stanno tentando in ogni modo di impedire l'evento, appellandosi alla presidente della Camera Fontana, che ha definito l'iniziativa inopportuna, affermando però che può ritirarla solo il parlamentare che l'ha proposto. Il parlamentare è Domenico Furgiuele, leghista vicino a Vannacci, che ha confermato l'evento. Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Fino al 2 febbraio resterà chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fippilì in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Infine per i treni, per guasti agli impianti tra Signa e San Donnino, tra Firenze Rifredi e Le Piagge e tra Chiusi e Montepulciano sono possibili disagi sulle linee Firenze Empoli Pisa, Firenze Empoli Siena, Firenze Pisa Livorno e Chiusi Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Un nuovo viaggio del Contro Radio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazione prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000. Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
8:37 minuti, la linea torna negli studi di Controradio e anche sui nostri canali crossmediali. Siamo anche in diretta su Controradio TV per una nuova puntata di un 25 novembre al mese. Saluto subito il mio compagno di viaggio e co-conduttore Giorgio Bernardini. Ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno e grazie per questa possibilità di confronto che mi date sempre, insomma, su questo tema così importante.
Ci fa più che piacere poterci confrontare anche in una dimensione no di genere rispetto a un tema che ha bisogno di una condivisione anche culturale. E salutiamo la nostra ospite di oggi, Anna Maria Romano, segreteria CGL Toscana e presidente di Uniglobal Finance, che è il sindacato globale della finanza. Ben trovata, Anna Maria.
Bentrovato a voi e buongiorno a tutte e a tutti.
Perché è qui? Perché abbiamo un tema da tanto tempo nel cassetto che volevamo in qualche modo disarticolare e aprire con voi rispetto alla violenza di genere, che forse sottende a tutte le tematiche abusanti, che è l'indipendenza economica, Giorgio.
Sì, sottende, ne è la causa e la conseguenza. Oggi ne parleremo più approfonditamente, però sicuramente è il riflesso più interessante, come si vede da numerosi studi che magari oggi citeremo anche, ma come si capisce molto spesso anche semplicemente leggendo le cronache, la violenza è uno strumento che viene esercitato in tanti modi, e uno dei più riconoscibili è sicuramente quello economico. Ovviamente togliere l'indipendenza economica ad una donna, sia in modo manifesto che in modo subdolo e sotterraneo, è sicuramente uno degli strumenti più ricorrenti anche nelle vicende che purtroppo siamo costretti, come sappiamo, ad affrontare ogni volta quando raccontiamo della violenza di genere.
Parleremo di tutto questo e anche degli strumenti per promuovere l'autodeterminazione economica, violenza e indipendenza economica, come il lavoro renda meno vulnerabili e invisibili. Su questo ultimo aspetto in particolare sentiamo la consueta introduzione a cura della nostra Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice.
Secondo i risultati riportati nell'ultima indagine Istat, il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni dichiara di aver subito almeno una volta nella vita una forma di violenza. Oggi in particolare ci occupiamo di violenza economica, che è quell'insieme di comportamenti che vanno a produrre un danno e una dipendenza in chi li subisce, perché ne limitano la possibilità di acquisire, usare, mantenere risorse. Può anche assumere la forma di un controllo del denaro oppure delle informazioni finanziarie per la sua gestione, o anche trasformarsi in veri e propri ostacoli al mantenimento del lavoro o alla ricerca dello stesso. La violenza economica inoltre può continuare anche dopo la separazione, quando per esempio l'abuso passa attraverso il rifiuto di contribuire alle spese di mantenimento o di sostentamento per se stessa o per la prole. In altri casi la violenza economica si intreccia con altri strumenti di controllo, per esempio trattenere documenti essenziali come passaporto o permessi di soggiorno, soprattutto quando la vulnerabilità amministrativa diventa ovviamente una leva di ricatto. Questa forma di violenza non è soltanto un impoverimento per la persona che la subisce, produce anche effetti rispetto alla presenza sociale. Se non hai soldi, infatti, sparisci progressivamente dalla comunità. Un caffè al bar, un biglietto per muoversi in città o prendere un treno, un'uscita con gli amici diventano delle spese insostenibili o spese a cui è meglio rinunciare per evitare di sentirsi in colpa. A poco quindi si restringono i luoghi, le occasioni, le conversazioni, e con loro si perde anche il canale più concreto con cui spesso si scopre come chiedere aiuto, cioè il passaparola, la comunità, qualcuno che ci dica dov'è il centro antiviolenza, quali servizi esistono, chi chiamare in caso di bisogno. Non si tratta di un dettaglio se pensiamo che tra le donne che nel 2023 hanno iniziato un percorso nei centri antiviolenza, più del 44% di loro dichiarava di non essere autonoma economicamente e più del 40% segnalava di aver subito anche violenza economica. Parlare quindi di violenza di genere e in particolare di violenza economica significa anche portare l'attenzione su quella che è l'autonomia materiale e sulla necessità di legami sociali, perché la via d'uscita spesso comincia dalla possibilità di restare visibili, connessi, raggiungibili dalle altre persone.
Grazie alla nostra Alessia Dulbecco per queste introduzioni che ci aiutano, no, a dipanare alcuni degli aspetti, delle tematiche che decidiamo di affrontare. La violenza di genere è un fenomeno strutturale, lo ripetiamo spesso, e multifattoriale. Uno degli aspetti più significativi che contribuiscono a rendere questo tipo di violenza ancora più pervasivo e radicato socialmente è questa condizione di dipendenza economica che molte donne vivono, Anna Maria Romano, anche dal punto di vista banale del conto corrente.
Sì, è proprio così. Come dicevi, è un tipo di violenza invisibile ma strutturale, quindi necessita di risposte strutturali, perché senza autonomia economica è molto più difficile uscire da una relazione violenza, ma è una violenza quella economica che inizia spesso sul posto di lavoro o passa proprio dal lavoro: precarietà, part-time involontario, gap salariale. Tutto questo sta proprio dentro un'idea che non è la violenza economica non è un problema familiare come la violenza in generale, ma è un problema di lavoro e di diritti, questa maniera particolare. E perché finanza? Perché parlarne proprio nel settore della finanza? Perché la violenza economica passa anche dal mancato accesso al credito o da un accesso al credito più difficile, dal fatto che noi constatiamo che i conti correnti per le donne sono quasi prevalentemente cointestati, quindi sono usati come strumento di controllo, soprattutto per le donne migranti, perché esiste una vera esclusione finanziaria. Alle donne il cosiddetto marito creditizio diventa più complicato, anche se questa cosa non è messa per iscritto. Lo vediamo empiricamente che per le donne è più complicato accedere al credito, o succede con tassi di interesse un po' più alti. E qui dentro ci sono gli algoritmi e l'intelligenza artificiale che non fanno altro che riprodurre discriminazioni. Quindi la finanza può essere uno degli strumenti che invece di contro possono dare delle risposte, e lo vediamo con tutti gli esempi di accesso al credito facilitato, con strumenti come quelli che tentiamo di costruire, di percorsi facilitati per le donne vittime di violenza, con il microcredito. Quindi
poi ci torneremo. È veramente incredibile, parliamo di finanza spesso, no, demonizzando quello che è una pervasività nel contesto quotidiano, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi scelta noi possiamo compiere ha dietro un fondo un fondo di investimento è un aspetto, insomma, su cui stiamo cercando anche di attivare la consapevolezza e la coscienza, ma anche dalla finanza si può trarre qualcosa di positivo in termini davvero di strumenti per poter rendere, Giorgio, più visibili e far contare davvero la donna, non solo da un punto di vista culturale ma anche sociale.
Certo, è proprio così, spesso demonizziamo anche questo termine, insomma, finanza, però in realtà si tratta della gestione anche culturale, come vediamo, di un fenomeno. Mi colpiscono tantissimo due cose di quello che diceva Anna Maria Romano. La prima è la ricaduta del fenomeno sulle donne migranti. Spesso si parla della cultura delle persone che vengono da altre nazioni, qualsiasi siano, anche extraeuropee, si fa riferimento al loro retaggio, no? È una strumentalizzazione anche politica a volte, no? Per giustificare la violenza. In realtà questo del denaro è invece un aspetto tra i più importanti, il fatto che molto spesso le donne migranti non abbiano accesso al microcredito, non abbiano accesso a un conto corrente, come dicevi. La seconda cosa che mi stupisce, e studiando questo fenomeno proprio per la trasmissione di oggi ho rilevato alcuni dati, è quella che diceva all'inizio Anna Maria Romano, ovvero che in realtà c'è proprio un fenomeno in entrata rispetto alle condizioni diciamo a cui accedono le donne. Lo dico, in Toscana nel settore privato le donne guadagnano in media 76 euro al giorno contro i 100 euro degli uomini, quindi una differenza che uno direbbe da paese sottosviluppato, già insomma un terzo in meno quasi, e questa cosa mi colpisce tantissimo. Qua in Toscana accade tutti i giorni.
Sì, è vero, accade per i motivi più semplici, che le donne oggi culturalmente ancora di più in questo momento storico, con questa modalità di governo, il lavoro delle donne viene ricacciato dentro l'idea di residualità. Quindi il lavoro di una donna porta a casa il secondo stipendio, che è una scemenza assoluta, che va proprio contro l'idea di indipendenza, di autonomia e di dignità anche del lavoro delle donne. Ma è semplicemente perché il lavoro è più fragile, è più precario, e quindi questo implica salari più bassi. Ma c'è anche un fattore culturale ulteriore, e cioè che finché la condivisione del lavoro di cura resta sulle spalle delle donne, tutta una serie di entrate salariali, come semplicemente il lavoro straordinario, non sta nella vita delle donne, al di là di quello che posso pensare il lavoro straordinario, ma non è questo, certo, il tema, certo. Quindi come sindacalista quello che noi chiediamo e cerchiamo di fare è proprio di portare a casa un lavoro stabile, con salari dignitosi, con tutele specifiche per chi subisce violenza, e tutele specifiche che portino una reale parità per le donne. Se questa cosa,
che è un bene per tutti, sì, voglio dire, no? È anche una possibilità data agli uomini di compartecipare a una dimensione familiare più attivamente.
Esattamente, questo è il tema, cioè l'idea è che noi facciamo un lavoro per le donne. Non è così, noi facciamo un lavoro che ha a che fare con un modello sociale completamente diverso, fatto di libertà, fatto di dignità e fatto della possibilità di scegliere la vita per quella che è la cosa migliore per noi, donna o uomo che io sia. Quindi l'errore è vedere questo come una battaglia di genere. È una battaglia di democrazia, è una battaglia di dignità, è una battaglia per dare diritti alle persone.
Se posso permettermi, non so se è vero, ma lo chiedo anche in qualche modo a tutte e due, è forse una battaglia anche di produttività, perché se pensiamo a un modello partecipativo, sappiamo che in economia i modelli partecipativi sono più produttivi. Forse è un modello anche, diciamo, che economicamente, non solo culturalmente, vale di più. È così oppure no?
È assolutamente così, e questo ce lo dimostrano i dati europei. Dove c'è una reale condivisione, dove c'è una partecipazione intesa anche come scelta di un determinato lavoro, di un determinato stile di vita, le persone lavorano con maggiore produttività, perché lavorano meglio, perché sanno che quello che fanno ha dignità e non è soltanto il modo per poter sopravvivere, è un modo per vivere, che è una cosa ben diversa.
C'è poi un altro aspetto molto importante che riguarda come aiutare e sostenere le donne che sono state vittime di violenza, che hanno avuto la forza di denunciare e quindi sono entrate in un percorso anche di presa in carico dei centri antiviolenza. Tu Giorgio in qualche modo ti sei occupato molto da vicino anche nel raccontare storie e attività del centro antiviolenza La Nara, e in questo senso ci sono anche delle iniziative importanti.
Sì, importantissime, ce ne sono diverse sul territorio. Questo questo è il progetto che ci ha colpito di più, cioè per sostenere l'inserimento lavorativo nelle cooperative toscane delle donne vittime di violenza, appunto, c'è stato un progetto molto importante che a proposito di finanza ha portato avanti la Fondazione Finanza Etica, che è la fondazione culturale del gruppo Banca Etica, assieme alla Fondazione Noi, sappiamo, appunto, Lega Coop Toscana. E praticamente cosa è successo? È successo che sono state messe insieme una serie di cooperative, saprete, l'avrete sentito, insomma, almeno 10 partiti l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, per cercare di reinserire le donne, ovviamente, in contesti lavorativi che potessero produrre tutto ciò che abbiamo appena detto. Già sono diverse decine, mi sono informato appunto proprio in questi giorni, le domande che sono arrivate in Toscana sono state prese in carico. Rispetto a questo, ovviamente, c'è una procedura, è un'iniziativa nuova, però risponde, come stavi appunto dicendo, a tutta quella serie anche di contrappesi che la società, diciamo così, deve adottare proprio per cercare di portare un modello diverso, non di rivendicazione delle donne, ma per reinserirle. In questo caso, le donne vittime di violenza, siamo proprio all'ultimo stadio in quello che si è proprio riverberato sulla loro vita personale. Noi abbiamo parlato sia delle condizioni in questi minuti, insomma, che portano a tutto questo, sia di quello che succede normalmente. Questo è proprio invece l'ultimo stadio, quello delle donne che hanno subito violenza, che devono ripartire, che non hanno un'indipendenza economica e che, dopo aver denunciato, appunto citavi il centro Lanara, come altri centri in Toscana si occupano di questo, anche di raccogliere le denunce, di avviare queste persone a un percorso, hanno questi strumenti. Un altro strumento, fammelo dire, è interessante, il cosiddetto reddito di libertà, che appunto a cui si può accedere facendo domanda e che prevede per le donne che hanno subito violenza e non hanno un reddito 500 euro al mese, una sorta di reddito di cittadinanza per coloro che hanno subito una violenza e vogliono ripartire, fino a un massimale di 6.500 euro, se non ricordo male. Comunque è una domanda che si può fare all'INPS per ricevere questo reddito.
Informazioni importantissime da condividere, dicevamo, iniziative per promuovere l'indipendenza femminile dal punto di vista dell'empowerment anche finanziario. Ricordiamo gli strumenti a disposizione oggi.
Allora, intanto, come CGL, questo ci tenevo perché quello che ha detto è veramente importante, noi abbiamo attivato degli sportelli sul territorio proprio per accogliere le donne e per indirizzarle. Penso a Donna Chiama Donna qui a Firenze, Dalita, Grosseto, ma ce ne sono su tutti i territori. Quello che noi vogliamo fare è proprio, a parte le lotte sindacali classiche per la dignità del lavoro e per la dignità del salario e per poter rendere le persone libere dal gioco del lavoro, come in questo caso, come presidente di Unifinance, abbiamo appena sottoscritto una dichiarazione congiunta a livello europeo proprio sulla violenza nei luoghi di lavoro, dove si parla, diciamo, dei temi della violenza e di come affrontarli sul lavoro, con il lavoro, ma si fa qualcosa di più. Per la prima volta si riconosce che la violenza domestica ha un impatto sul lavoro e i datori di lavoro se ne prendono la responsabilità questo richiede risposte strutturali che non sono solo individuali, ma che diciamo comportano l'impegno di tutta la comunità lavorativa.
Cioè, si fa uscire la violenza da quelle mura domestiche, no? Dove è così relegata anche nella sua riconoscibilità, e si fa sì che l'assunzione di responsabilità e di presa in carico arrivi fino al contesto lavorativo.
Esattamente, l'abbiamo visto, l'aumento di violenza domestica con lo smart working, quindi il lavorare a casa, chi aveva questo ci ha responsabilizzato ancora di più, e che vuol dire che non che il datore di lavoro è responsabile della violenza a casa, ma si fa carico di soluzioni possibili, soluzioni anche organizzative per proteggere la persona vittima di violenza. Io credo che questo sia proprio un cambiamento radicale di punto di vista, cioè diventa un problema collettivo.
È fondamentale, questo è un aggiornamento che diamo praticamente in tempo reale, sì. E che auspichiamo possa anche travalicare quello che è il contesto della finanza come accordo.
È l'intenzione del sindacato europeo, quello di prendere questo come esempio ed esportarlo in tutti i settori. Noi qui abbiamo avuto un'alleanza fortissima delle donne imprenditrici bancarie, ma devo dire anche di molti uomini, perché, come dicevamo, il cambiamento passa attraverso una presa in carico comune. È un tema per tutte e tutti.
342 8104 111, siamo quasi in conclusione, ci arriva un messaggio. Giorgio, sul reddito di libertà, dice: la domanda si fa all'INPS ma deve essere compilata dal servizio sociale e dal centro antiviolenza, non direttamente dunque, quindi ringraziamo per questa specifica, purtroppo non ci sono mai abbastanza fondi, anche quando se ne ha diritto si aspetta fino ad un anno. Problematica di risorse che in questo ambito, e sappiamo anche qua tanto i finanziamenti spot delle progettualità che hanno a che fare con tutta la realtà di presa in carico a partire dai centri antiviolenza davvero indebolisca, no, nella programmazione anche delle attività, perché non viene presa in carico come fenomeno strutturale, quindi come sostegno strutturale ai soggetti che se ne occupano.
Certo, dovrebbe entrare assolutamente anche in alcune voci di bilancio, per esempio faccio riferimento, che ne so, al PNRR che riceve delle integrazioni da altre istituzioni come quella regionale, anche questa dovrebbe per esempio essere, diciamo così, integrata, e ovviamente ci auspichiamo che questa presa in carico non sia solo, come diceva Romano, una questione presa rispetto alla rivendicazione femminile, ma che aiuta tutti e che deve essere presa in carico da tutti. Io avevo una domanda lampo, se posso farla. Certo. Che mi facevo ascoltando proprio Romano su quelle cose che diceva, ma non è possibile effettuare o mettere in campo proprio nella finanza un codice rosso della finanza, ecco, trasportandolo appunto da quei segni riconoscibili che per esempio esistono nei pronto soccorso oppure nella vita sociale delle persone e si raccolgono e si segnalano, ma ci sono dei comportamenti magari ricorrenti in quei conto correnti che sono controllati o che non si hanno, cioè è possibile attuare una diciamo così segnalazione dall'altra parte, dalla parte bancaria, visto che lo fanno per il riciclaggio?
Questa è un'idea grandiosa, devo essere sincera. Noi ci scontriamo molto con le norme sulla privacy. Ti posso dire che stiamo lavorando a livello nazionale ad un progetto che è specifico proprio sull'idea di come la finanza in tutti a 360 gradi possa essere uno strumento positivo, partendo proprio da noi. Quindi diciamo è un'idea che deve essere ovviamente sviluppata anche con le banche, che chiamiamo, alle quali ci appelliamo, prendiamo coscienza insieme, come ha fatto Banca Etica per esempio. Si può fare.
Lavori in corso, e noi questi lavori li stiamo raccontando anche dando strumenti in positivo e progettualità che vengono messe in campo, tutto questo per mantenere uno spazio di condivisione e di informazione legato alla violenza, con una diversa narrazione e con soprattutto il racconto degli strumenti per contrastarla. Grazie Anna Maria Romano per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Giorgio, noi come di consueto ci lasciamo rimandando alla cornice giuridica di un fenomeno che ha anche risvolti dal punto di vista del contesto legislativo, degli strumenti da quel versante messi a disposizione. Con chi? Con la nostra avvocata Marina Capponi, l'avvocata di un 25 novembre al mese del Foro di Firenze. Allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento al un 25 novembre al mese del mese di marzo, e possiamo anticiparlo, non so neanche se tu lo sai, perché insomma non è facile, ma ci stiamo lavorando.
Posso far finta di saperlo.
Cercheremo di avere Gino Cecchettin in collegamento, perché un grande lavoro di formazione viene fatto anche a partire dalla Toscana, ma insomma non diciamo altro. Per il momento vi lasciamo con Marina Capponi e con questa puntata di un 25 novembre al mese.
Definire giuridicamente la violenza economica che si esercita sulle donne nel quadro della violenza di genere non è un'impresa facile. È una forma di abuso spesso invisibile che utilizza il denaro e la mancanza di autonomia finanziaria per controllare, isolare e soggiogare una partner, impedendole di formarsi, di lavorare, gestendo i suoi soldi o negandole l'accesso alle risorse, creando dipendenza e rendendo difficile l'uscita dalla relazione. Secondo un report di Ipsos, una donna su due afferma di avere subito violenza economica almeno una volta nella vita, percentuale che arriva al 67% tra le divorziate o separate. Dottrina e giurisprudenza solo in tempi recenti hanno fatto rientrare il concetto di violenza economica come tassello nella più ampia nozione di violenza domestica e più precisamente nel reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, con una recente sentenza del 2025 firmata dalla magistrata Paola Di Nicola Travaglini, molto esperta in violenza di genere, ha definito i contorni della violenza economica nel quadro della normativa sovranazionale del diritto interno che l'ha recepita, innanzitutto la Convenzione di Istanbul. Definire le condotte con il loro nome e riconoscerne il disvalore quindi è fondamentale. Si tende infatti a non considerare il controllo finanziario esercitato sul partner svantaggiato come una condotta maltrattante e a normalizzarla. La violenza economica così risulta difficile da individuare perché viene culturalmente accettata dalle stesse donne. Ma come difendersi da questa forma subdola di sovraffazione? Prima di tutto è necessario lavorare sulla consapevolezza consapevolezza. Non è infatti possibile opporsi all'abuso che non si riconosce come tale. Le denunce per violenza economica risultano infatti in misura molto contenuta, solo il 33% secondo i dati dei centri antiviolenza Dire. Emerge che tra le donne che denunciano abusi una su tre ha reddito zero. Aggiungiamo che nel nostro paese il 44% delle donne in età lavorativa è inattivo. Tutto ciò si inserisce in un quadro generale di discriminazione economica nei confronti delle donne lavoratrici, le cui retribuzioni sono sempre, in ogni settore o inquadramento, più leggere di quelle maschili a parità di lavoro o per un lavoro di valore uguale. In questa cornice un po' desolante, è importante ricordare che sono previste azioni giudiziarie contro la discriminazione retributiva e che la magistratura può contribuire a riequilibrare le illegittime disparità di trattamento. Si stanno poi moltiplicando le azioni formative verso una consapevole gestione finanziaria della propria vita, perché le donne di qualsiasi età, ma si spera il più precocemente possibile, prendano coscienza che l'indipendenza economica è la precondizione per una vita libera e dignitosa e per l'autodeterminazione delle proprie scelte.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma son tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
Contro radio.
I've been waiting for this moment all night. Yeah, I only made it out for you. Joey's sipping beer and guarding his desk. There's a butterfly effect, cause I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through. Why our friends are all inside. The heat and the dark. My head is so cloudy. You know how I feel. Tell me it's too sighted. There's a sadness that I really can't shake, and my vision's got a few stripes. I never really feel at home anywhere. It's the right place at the wrong time. I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through. Why my friends are all I'm
Ripartiamo alle 9.05 per la Newsline, l'ultima parte della Newsline di quest'oggi con il Libro della Vita, perché domenica, dopodomani, il primo di febbraio alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci, venite in tranvia, c'è la fermata resistenza della linea T1 ad ingresso libero, torna il Libro della Vita e lo fa con una scrittrice straordinaria quale è Elvira Muicic, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
Elvira Muicic, che è nata in quella che all'epoca si chiamava Jugoslavia, ci porta e ci racconta un libro altrettanto straordinario, uno di quei libri che non sono diventati dei long seller popolari tra varie fasce della popolazione, ma che in realtà hanno in qualche modo segnato una generazione. Stiamo parlando del libro di Cevat Karazhan, Il centro del mondo, ed è un libro che gira intorno all'assedio, all'urbicidio di Sarajevo degli anni 90. Elvira Muicic, perché ha scelto questo libro da raccontare agli ascoltatori del Libro della Vita?
Beh, sono tante le ragioni. Prima di tutto, forse perché è un libro che a me ha segnato non tanto nella maniera in cui scrivo, perché quello è un libro molto, molto saggistico, anche se vogliamo, un libro una sorta di cronostoria documentata attraverso la propria esperienza, però ha segnato il modo in cui avrei voluto io rappresentare alcune cose, liberandole quindi dagli stereotipi, liberandole anche dalla retorica, perché Karahassan fa questo ed è straordinario proprio in questo: libera sia la città di Sarajevo, tutto il libro verte intorno a Sarajevo, questo centro del mondo è proprio questa città che in qualche modo è centro del mondo perché contiene in sé tutto ciò che si può trovare nel mondo, dice Karahassan. Però racconta l'assedio in una maniera in cui non si è soliti e non si è neanche abituati a sentir parlare della guerra e di quello che accade. Io credo che sia questo forse il motivo per cui, come giustamente diceva lei, non è diventato un long seller, perché ci chiede uno sforzo, che è uno sforzo culturale non indifferente. Allora, ecco, per questi motivi e soprattutto perché in questo momento questo libro in italiano è irreperibile, è uscito fuori stampa e non è più stato ristampato, allora quando ci sono delle cose belle bisogna farle vivere in qualche modo e far vivere un libro raccontandolo almeno oralmente mi sembrava il modo migliore, insomma.
È veramente il senso profondo del Libro della Vita, raccolto in queste ultime parole della nostra scrittrice, che ci racconterà di questo libro che nella sua titolazione originale si intitolava Sarajevo, centro del mondo, diario di un trasloco, se non sbaglio, cioè racconta anche di un, come dire, di un esilio, è un altro, cioè questo diario viene scritto fuori da Sarajevo ma dentro Sarajevo, è pieno di rimandi e di giochi di questo genere.
Sì, è interessante quello che dice, perché Karahassan è uno scrittore, ma prima di tutto è un drammaturgo, è stato un insegnante di drammaturgia a Sarajevo anche durante l'assedio e lo racconta anche in questo libro, quindi avremo modo anche di leggere alcuni stralci di questo. E lui ha questa visione del mondo continuo che passa tra il dentro e il fuori. Secondo lui Sarajevo è tutta una città, anche dal punto di vista architettonico, tra il dentro il fuori. E il diario di un trasloco però ha tanti significati, ha un significato sì, quello dell'esilio che segnerà Karahassan in maniera davvero molto, molto forte, perché un esilio a una certa età, l'esilio della propria lingua nella quale si è scritto e nella quale si è vissuto, diventa per lui davvero un macigno, però è anche un trasloco metafisico, metaletterario. Lui sostiene che a un certo punto si rende conto che la città di Sarajevo, per quella che lui ha conosciuto, che ha amato, sta iniziando a scomparire, perché non tanto solo per una distruzione materiale, ma per una distruzione del tessuto culturale e sociale. Allora, secondo lui, la Sarajevo della sua vita inizia a traslocare in un'atmosfera poco reale, molto metafisica, e questo trasloco è proprio l'atto della sua scrittura, cioè salvare quel che si può salvare della Sarajevo che lui conosce, scrivendone e quindi rendendola in questo senso anche immortale. Allora ecco, il diario di un trasloco diventa qualcosa di molto più esistenziale, non è soltanto spostarsi di corpi, ma anche spostarsi di un mondo, di idee che avevamo di un mondo.
Infatti parliamo di un diario lirico e filosofico sull'assedio di Sarajevo e anche di una profezia in qualche modo su questa città prigione, che poi era il microcosmo magrissiano dell'Europa multiculturale dei lumi, dove il mercato, i quartieri etnici erano il luogo del dialogo, del conflitto fecondo, e tante persone in quegli anni dissero: qui muore qualcosa di molto più grosso di noi, Europa, ONU ed altre cose del genere. Sarà straordinariamente interessante ascoltarla. Grazie Elvira Muicic per queste parole che ci anticipano quello che accadrà domenica alle 11 per il Libro della Vita all'Auditorium Rogers a Scandicci. Grazie ancora, buona giornata a lei.
Grazie a voi, a domenica.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 9:15, parliamo di un appuntamento, una tavola rotonda che si svolge questa mattina, tra poco, alla Villa Fabregotti a Firenze, quando la sostenibilità parte dalla cucina, una tavola rotonda che entra nel dettaglio ed esplora la sostenibilità attraverso gesti, pratiche accessibili, replicabili, molto concrete, proprio per cercare di incidere sulle comunità, sui territori. in maniera misurabile, diciamo così. E al centro del confronto c'è un oggetto che in realtà non nasce affatto ora, viene riscoperto ora, ma ha una sua storia. Stiamo parlando della cassetta di cottura. Molti gli ospiti autorevoli e importanti che faranno ruotare intorno a questo oggetto la questione della sostenibilità, e della sostenibilità estremamente concreta, della rigenerazione dei territori che parte dai gesti quotidiani. Ci sarà anche Leonardo Torrini. Buongiorno Slow Food, buongiorno Leonardo Torrini.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Alleanza dei cuochi ed altre esperienze, anche queste molto concrete, ma di solito si parte sempre dall'universale, le grandi analisi geopolitiche. Voi oggi partite dalla cassetta di cottura.
Sì, esatto, noi partiamo da un oggetto che apparentemente, vuol dire, banale, ma è un oggetto che può spostare davvero la quotidianità. E come sappiamo, la quotidianità, quindi il ripetere le scelte, ripetere i movimenti, ripetere, cambiare il nostro stile di vita, può portare veramente al cambio di tutto quanto, perché sono i piccoli gesti, la quotidianità, il ripetere, come dicevano quelli bravi filosofi antichi, è molto più problematica una goccia d'acqua continua che un secchio tutto insieme. E questo è la cassetta, è un po' questo, è quello che ci permette di noi oggi abbiamo il nostro grande problema, è il tempo. Noi non abbiamo mai tempo, dobbiamo correre da tutte le parti, per cui arriviamo la sera a cena o a pranzo, prendiamo la prima cosa che ci alza a mano, e quello è, non comprendendo che quel gesto mette in moto dei meccanismi per noi distruttivi e deleteri, a cominciare dalla nostra salute, dal portafoglio, da quello che ci circonda, perché è tutto quanto collegato. Ormai questo credo sia chiaro a tutti, che non c'è qualcosa di scollegato. Siamo una grande rete, e in questa grande rete appunto la cassetta di cottura ti consente di, guarda, io in questo momento sul fuoco un tegame che sta iniziando a cuocere, ora lo metto in cassetta di cottura, vado a questa tavola rotonda, noi continuiamo a parlare, a discutere, a ragionare, mezzogiorno e mezzo, l'una, non lo so, a che ora ci sarà un piccolo buffet, una piccola dimostrazione, apro la cassetta di cottura, e mentre io ho fatto tutto quello di diverso che stare a girare quel tegame sul fuoco, si è cotto, arriviamo all'una, e noi mangiamo qualcosa che è andato avanti da solo, di cui non mi sono dovuto preoccupare del fuoco, di girare, che mi si attacchi, che mi si asciughi, di niente, sono tranquillo. Quindi la mamma, il babbo che deve preparare una cena per un bambino o per i bambini e che li deve portare a giro, a danza, a calcio, a karate o dove vuoi, mette sul fuoco, perché chiaramente va fatto un inizio sul fuoco, certo. Quindi portare a ebollizione un minestrone di verdura, una minestra di fagioli, uno spezzatino o un qualcosa, parti, dopo te lo chiudi nella cassetta di cottura, vai a fare che lo devi fare, quando torni la sera hai una cena sana e pronta, senza doverti preoccupare di niente.
Infatti.
In più, ripeto, la scelta di quello che metti in quella cassetta di cottura condiziona poi anche tutto il resto. Noi anche da questi microfoni, l'ho sempre detto, l'esempio banale della bottiglia di olio, a seconda di quale olio scegli, tu determini se la collina, il campo accanto a te continuerà a essere coltivato oppure diventerà una giungla abbandonata a se stesso. Perché se l'olivicoltore, il contadino, non ha un reddito, andrà a fare qualcos'altro e quel campo rimane abbandonato, con tutte le conseguenze del caso. Oggi vediamo tutto quello che ci sta succedendo, piove per 3 giorni e viene di sotto tutto. Perché? Perché è tutto abbandonato, è tutto lasciato a se stesso. Quando era curato tutto questo non succedeva. Quindi il nostro gesto quotidiano del fare la spesa, di scegliere cosa mangiare e come cucinarlo e come prepararlo, determina tutto quello che abbiamo intorno e determina anche noi stessi, la nostra salute e il nostro benessere.
Tra l'altro anche l'elemento della salute in questo tipo di cotture e di preparazioni non è marginale, come quello della sensibilità, degli ingredienti, della scelta delle materie per la salvaguardia del territorio. È un oggetto che può fare accadere veramente tante cose, e oggi ragionerete non di un manifesto dall'alto, ma di un... metterete in pratica un dialogo orizzontale tra istituzioni, slow food, ricerca scientifica, cooperative di comunità e operatori del turismo, proprio per cercare di capire se il cibo può essere motore di rigenerazione sociale, ambientale ed economica. Ora noi sappiamo, Leonardo, che la risposta a questa domanda è sicuramente sì, cioè il cibo può essere motore di rigenerazione e tutto quanto il resto, ma dipende da noi. Dipende dalle nostre scelte, e quello è il tema centrale della vicenda.
Sì, esatto, assolutamente. Ancora una volta siamo noi che determiniamo, anche se noi non pensiamo, non crediamo che questo possa essere possibile, le grandi multinazionali, è vero, ma le grandi multinazionali si piegano, l'abbiamo già visto. Guarda, esempio anche questo spesso ricorrente. Quando un po' di anni fa i bambini negli Stati Uniti hanno scoperto che da un certo tipo di pesca, insieme ai tonni, prendevano anche i delfini, e i delfini morivano perché poi li ributtavano e li lasciavano lì, e i bambini hanno detto: fino a che si pesca così noi non mangiamo più il tonno, hanno smesso di pescare in quel modo, perché le multinazionali sono estremamente sensibili a quello che noi facciamo. Loro ragionano in termini di soldi, per cui per loro sono semplicemente soldi, ma se noi abbandoniamo quel mercato in qualsiasi modo, uno, mettendo proprio di comprare quella roba, e due, comunque scegliendo e obbligando a fare anche loro delle scelte, noi mettiamo mano a un cambiamento estremamente radicale. Altra cosa di cui spesso ci dimentichiamo è il valore del cibo, ma il valore a 360 gradi, da quello che è il valore commerciale, da quello che è il valore del lavoro di chi lo produce in qualsiasi modo, che sia allevatore, coltivatore, pescatore, quello che è, e il valore etico. Quindi, come dire, Dentro al cibo c'è veramente di tutto, e noi dobbiamo cominciare a renderci conto di dover fare delle scelte, e cambiare il nostro stile di vita non è così impossibile. Scegliere di mangiare una certa cosa vuol dire avere un po' meno bisogno di dover andare in palestra, vuol dire avere meno bisogno di prendere gli integratori che ci costano un sacco di soldi, e è tutta roba chimica, ci costa tutto. Quindi fare delle scelte un po' diverse è quello che ci può salvare sotto tutti i punti di vista, ed è fondamentale.
Si parlerà di questo tra poco alle 10.30, Toscana Promozione Turistica, Villa Fabbricotti a Firenze, in via Vittorio Emanuele, tavola rotonda, cucinare il futuro dai gesti quotidiani alla rigenerazione dei territori. Leonardo Torrini, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
is the noise that keeps me awake. My head explodes and my body
prosegue la campagna di tesseramento del Controradio Club. Quest'anno è fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni, anche perché è il 50° anniversario di Controradio, per cui vi segnaliamo a che punto siamo arrivati con i numeri aggiornati al giorno precedente. Oggi siamo a 1742 soci, ne mancano altri 258 prima di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati per quest'anno. Venite in sede, venite a Controradio in via del Rosso Fiorentino 2B in orario d'ufficio, o andate su controradio.it, controradioclub.it, per iscrivervi e sostenere anche per quest'anno la nostra emittente. 2:09:30, il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Riesco più a mentire con la vita che hai.